Eccoci di nuovo qua, presenti. Allora, concludiamo con la proposta interpretativa di Monah Zouf, avanzata nella voce Girondini, pubblicata nel Dizionario Critico della Rivoluzione Francese. Monah Zouf ripercorre le varie interpretazioni, sostiene che lo scontro è stato dovuto anche a un urto tra forti personalità e comunque che è uno scontro che va collocato nel contesto della rivoluzione, che non incidono la composizione geografica, la composizione sociale e l'aspetto generazionale, e che ciò che invece è l'argomento del contendere è la questione di terminare la rivoluzione. E che questa idea i girondini cominciano a concepirla da un certo momento in poi. Non è un'idea che i girondini hanno sempre avuto. Questa è un'idea che, per esempio, avevano avuto i Monachens, e man mano alcuni protagonisti, alcuni gruppi si sono posti il problema di chiudere la rivoluzione, che è un problema che riguarda tutte le dinamiche rivoluzionarie, quando una rivoluzione va chiusa. I girondini, fino a un certo momento, sono anzi quelli che pensano di portare avanti la rivoluzione, di spingere la rivoluzione, sono quelli che spingono anche per la dichiarazione di guerra del 20 aprile 1792, per esportare la rivoluzione. Sono quelli che spingono per mettere alla prova il re. Ma dopo l'evento fondamentale nella storia della rivoluzione, fondamentale nella storia di Francia del 10 agosto 92, e in particolare dopo le giornate del 2-6 settembre 1792, strage nelle prigioni di Parigi, i girondini, che prima avevano spinto per far avanzare la rivoluzione, continuare la rivoluzione, pongono il problema di chiudere la rivoluzione. Brissot, l'ho ricordato nella parte finale della lezione precedente, parla di tre rivoluzioni, di cui due già avvenute: una contro il dispotismo, vuol dire il modo in cui la monarchia era organizzata nell'antico regime. È una monarchia assoluta, noi diciamo con termini storiografici, nel lessico dei rivoluzionari invece viene definita dispotismo. E quindi Brissot parla della rivoluzione contro il dispotismo, vuol dire contro la monarchia assoluta dell'antico regime, così noi lo traduciamo in termini storiografici. Poi la seconda rivoluzione è stata fatta contro la monarchia, e quindi è stata fatta contro la monarchia costituzionale in nome di un ideale repubblicano, no? Infatti una delle conseguenze del 10 agosto sarà la nascita della prima repubblica in Francia. Adesso abbiamo la quinta repubblica in Francia, la prima repubblica, quella che nasce col 22 settembre 1792, secondo giorno di funzionamento della Convenzione Nazionale. Si decide di varare la repubblica per via di tramite il calendario, si dice, perché si decide che gli atti saranno datati l'anno primo della Repubblica, no? E poi il 25 settembre del 1792 si dichiarerà che la Francia è una Repubblica una e indivisibile. Quindi il 1792, con l'inizio della Convenzione, parte la prima Repubblica francese, che andrà avanti fino al colpo di Stato di Napoleone, ma quello del 99, ma siamo ancora col consolato dentro la Repubblica, e la Repubblica, la prima Repubblica, finirà formalmente, neanche col consolato a vita, ma finirà formalmente con l'impero, con la proclamazione dell'impero del 1804 di Napoleone. Quindi la prima Repubblica francese nasce con la Convenzione Nazionale. Viene formalizzato ufficialmente il 25 settembre 92, ma nasce già il 22 settembre 1792, e i girondini erano stati tra i primi a spingere nella direzione della Repubblica. Già durante la crisi di Varennes del 1791, quindi nella Costituente, quando ancora non si parla di gruppo girondino, perché di gruppo girondino si comincia a parlare appena con la legislativa, ma alcuni degli esponenti che poi confluiranno nel movimento girondino, già nella crisi di Varennes, quella durante la Costituente, dal 20-21 settembre del 91 al 17 luglio del 91, quella che finisce, che comincia con la fuga del re e finisce col massacro del campo di Marte del 17 luglio 1791, e quelli che saranno i leader poi futuri della Gironda si pronunciano per dare un assetto repubblicano alla Francia. I girondini spingono verso l'assetto repubblicano, poi però dopo il 10 agosto, in particolare le vicende del primo terrore 2-6 settembre 92, diciamo, vedono che la situazione sta sfuggendo di mano e quindi pongono il problema di fermare la rivoluzione, chiudere la rivoluzione, terminare la rivoluzione, e su questo, secondo Morozov, avviene lo scontro con la montagna, quindi una questione squisitamente politica, non una questione sociale, non una questione socio-economica, non una questione generazionale, ma una questione squisitamente politica che si ritrova in tutte le rivoluzioni, starebbe nell'interpretazione di Morozov alla base dello scontro tra Gironda e Montagna. A sostegno di questo, di questa tesi, Morozov ricorda anche le posizioni portate avanti da un altro leader, Vergniaud, che si scrive V come Vicenza, E come Empoli, G come Gorizia, N come Napoli, I come Imola, A come Amore, U come Uganda, D come Domodossola. Vergniaud, che nel marzo 1793 esplicitamente afferma: è arrivato il momento di arrestare il movimento rivoluzionario. Quindi, riassumendo, Morozov, a proposito del contrasto Gironda-Montagna, contesta le spiegazioni socio-economiche, contesta le posizioni generazionali, le interpretazioni generazionali, contesta le interpretazioni che fanno riferimento alla dimensione ideologica e porta il discorso interpretativo sul terreno politico. La questione è se continuare o se fermare la rivoluzione, quindi non alleanze con le masse popolari come suggeriva Bourgeoisot, non alleanze con le masse popolari come suggeriva Masoryk, non alleanze, non questioni sociali, alleanze con le masse popolari come suggeriva Sobule, ma una questione squisitamente politica che si ritrova in ogni rivoluzione, che è quella di quando chiudere il percorso rivoluzionario. Vi ricordo, riassumendo, che Morozov in questo saggio, che voi potete portare come una delle componenti del testo d'esame, fa anche una messa a punto sul numero di girondini, che ho già richiamato nelle lezioni precedenti, porta una forbice tra i 137 e i 200, però diciamo si attesta sulla cifra di 178, con alcuni distinguo, 178, e poi, e questo è un dato abbastanza innovativo nel lavoro di Morozov, richiama e sottolinea con forza la questione dei girondini che frequentano la cerchia interna del salotto di Madame Roland, cioè i girondini che sono a stretto contatto con Brissot e con Madame Roland proprio attraverso il circuito di socialità, di sociabilità politica che è dato dal salotto di Madame Roland e non dal club dei Giacobini. E questi che costituiscono lo zoccolo duro, la cerchia interna, sono 58, quindi 58 girondini costituiscono la cerchia interna del movimento della Gironda. ho richiamato il club di Giacobini. I Girondini per lungo tempo fanno parte del club di Giacobini, e qui sarà la prossima lezione in cui riuscirò brillantemente a scomporre le questioni lessicali che riguardano Giacobini, Girondini, Montagnardi e Sanculotti. Per il momento, visto che ho ancora il tempo a disposizione in questa lezione, in questo file audio, richiamo il fatto che i Girondini, quando noi parliamo di Girondini, facciamo riferimento allo schieramento parlamentare. Nello schieramento parlamentare della convenzione noi abbiamo i Girondini a destra, la pianura al centro, la montagna a sinistra. Precedentemente nella legislativa anche il termine girondino, ma più spesso il termine brissottino, si riferiva allo schieramento parlamentare. Nella legislativa i brissottini o girondini erano sulla sinistra ed erano contrapposti ai foglianti che erano sulla destra. Quindi il termine girondino ha un riferimento allo schieramento parlamentare e non alle strutture di sociabilità politica. Cioè i girondini, col termine girondini noi indichiamo uno schieramento prima all'interno dell'Assemblea legislativa e costituiscono la sinistra dell'Assemblea legislativa, poi all'interno della Convenzione nazionale e costituiscono l'elemento di destra della Convenzione nazionale per quel percorso di progressiva di radicalizzazione progressiva del discorso. I girondini però partecipano, oltre a essere presenti nelle istituzioni parlamentari, legislativa prima e convenzione dopo, sono presenti anche nelle strutture di sociabilità, e quindi i girondini sono presenti nel club dei Giacobini, e quindi i girondini fino a un certo momento si contendono lo scontro e la legittimità politica all'interno del club di Giacobini, scontrandosi coi montagnardi. Quindi noi avremo dei girondini, dei giacobini girondini, ma questo lo spiegherò meglio nella prossima lezione, girondini giacobini e girondini montagnardi. Sono giacobini girondini perché sono giacobini come appartenenza al club, e poi sono girondini nella collocazione parlamentare. Sono giacobini montagnardi perché sono giacobini all'interno del club e montagnardi nello schieramento parlamentare. Quindi per un lungo periodo i girondini e i montagnardi sono assieme nella stessa struttura di sociabilità politica, che è il club dei Giacobini. Brissot verrà espulso dal club dei Giacobini il 12 ottobre 1792, viene espulso dal club di Parigi il 12 ottobre del 1792, scriverà una bellissima lettera ai francesi che forse vi caricherò su Moodle, ce l'ho in formato digitale, dove spiega un po' tutte le vicende all'interno e le lotte all'interno del club dei Giacobini. E poi gli altri girondini verranno espulsi dal club di Parigi tra il febbraio e il marzo del 93. Quindi tra febbraio e marzo del 93, il primo marzo tra l'altro c'è una mozione, il 19 marzo un'altra mozione, in cui il club di Giacobini attraverso il suo meccanismo di epurazione, perché vi spiegherò questo parlando del club di Giacobini, caccia gli appellanti, quelli che non erano chiamati appellanti perché avevano sostenuto l'appello al popolo, diciamo, rispetto al processo al re. Quindi nel maggio del 93 possiamo dire che la rete nazionale del club di Giacobini è divisa tra società girondine e società montagnarde, ma su questo tornerò parlando del club di Giacobini. Per il momento chiudo, altrimenti non riesco a caricare. Buona giornata a voi.